Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, buon pomeriggio. È il momento di Palla in tribuna sulle frequenze di Radio Parma. Io vi ricordo come sempre il nostro numero, che è 333-9200170. 333-9200170. Ci avviciniamo a un'altra partita di campionato per il Parma, che si augura di trovare un riscatto contro il Como, squadra in grande difficoltà a inizio stagione e che poi un pochino si sta, un pochino è come, perché l'ultima l'ha vinta bene, si sta riprendendo, è comunque penultimo a pari punti con il Palermo, il Venezia e il Benevento. Tra l'altro tre di queste quattro sono, anzi sono tutte e quattro a sorpresa lì in fondo. Era meglio incontrarlo un mese fa il Como, sì, probabilmente, ma insomma ci sono tanti aspetti da affrontare verso questa partita, tanti dubbi ancora di formazione, ne parleremo, abbiamo tanti ospiti, cercheremo di capire anche cosa va a livello tattico, cosa non va nel Parma fino a questo momento, dopo la partita di Bolzano, ne parleremo con Michelangelo Benedetto, faremo il punto della situazione con un servizio di Alberto Rugolotto, insomma poi verso la fine apriremo una finestra sulla Supercoppa di calcio che si giocherà al Tardini il prossimo fine settimana, non questo che è alle porte, quello dopo, perché oggi è stata presentata in comune. Insomma, degli appuntamenti, delle notizie, naturalmente i vostri messaggi. Allora, c'è un messaggio di Rino che leggo tra pochissimo. Facciamo così, adesso andiamo con il servizio di Alberto Rugolotto, poi andiamo con i messaggi, i nostri ospiti.
Tre punti in più, gli stessi gol segnati, un paio di reti in meno al passivo. Soprattutto l'ottavo posto in classifica rispetto al tredicesimo della scorsa stagione. Eppure la vetta della graduatoria era sempre a 21 punti, allora occupata dal Pisa, oggi da Frosinone e Genoa. Probabile indizio di come questa Serie B sia più equilibrata, ma non di maggior qualità e tasso tecnico. Lo dice il confronto crociato dopo 10 giornate dell'attuale campionato e di quello 2021-2022. Guidato da Enzo Maresca, il Parma stazionava nel limbo della classifica, più vicino al basso che all'alto, ma non ancora fuori dai giochi. Le vittorie erano state 3, così come le sconfitte. La differenza sta proprio nel poker di successi conquistato finora in stagione. Stessa produzione offensiva, ma i meno gol subiti indicano la compattezza della difesa giovata dall'arrivo di Romagnoli e dalla crescita di Valenti. Dunque, cos'è cambiato dopo un anno? Forse l'aspetto che i numeri non possono fotografare. I gialloblu sono più squadra, c'è un gruppo, più fiducia. L'approccio alle partite difficilmente viene sbagliato. Sugli spalti un pubblico riavvicinato sia al Tardini che in trasferta. Ma ora per la squadra di Pecchi è tempo di svoltare per non perdere le distanze. Col Como un esame da non fallire, nonostante l'ultima vittoria sul Benevento, i lariani non sono ancora fuori dal tunnel e non avranno, causa infortunio, il giocatore di maggior talento, il fantasista Chaia. Fabregas ha deluso sia come playmaker che come trequartista. Si attendono le scelte di Moreno Longo, che sarà in tribuna a causa squalifica. Ma anche Pecchia deve decidere a sinistra il posto di Osterwold, uno tra Ansaldi e Koulibaly. In mediana è Stevez e Juric, possibile sorpresa Aino come esterno alto se la gioca con Tutino e Benedijak. Al momento difficili, ma non da escludere a priori, i rientri di Romagnoli, Bernabé e Dennis Mann.
Palla in tribuna.
Siamo sempre lì con la lista degli infortunati. Allora Rino suggeriva che merita una maglia del Parma anche il genitore che ha portato a conoscenza lo spiacevole fatto che si è verificato nel caso del lancio della maglia di Osterwold dopo la partita col Bari, un caso che stiamo seguendo da vicino anche con Gazzetta di Parma, TV Parma naturalmente, con appunto la maglia che era stata sottratta subito dopo il lancio a un bimbo da parte di un adulto che non è ancora stato rintracciato, anche se la situazione è molto vicina dal verificarsi, che al bimbo il Parma ha già ripromesso, anche tramite la Gazzetta appunto, nel caso si mettesse in contatto con il club, di consegnare una maglia identica a quella che gli è stata sottratta. Allora Rino suggeriva, diamola anche al genitore che ha portato a conoscenza dell'accaduto. Allora c'è un altro messaggio, lo leggo subito, di Roberto: se vogliamo dare una svolta al campionato, le prossime quattro partite, tre in casa e una fuori, non le si può sbagliare, altrimenti siamo sempre a parlare delle stesse cose. Allora, un'analisi approfondita come l'anno scorso mi piacerebbe farla con Michelangelo Benedetto, che è in linea con noi. Buon pomeriggio, Michelangelo.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a voi.
Allora, l'anno scorso ci hai aiutato a decifrare diverse situazioni, c'è una bandiera crociata, quindi insomma c'è anche tanta esperienza alle spalle. Io ti chiedo, le cose che vanno, la cosa che va, che ti piace di più di questo Parma e quella che ti piace meno invece?
Beh, cominciamo da quella che mi piace di meno. È sicuramente il cambio di passo durante la partita. Cioè, ci sono delle partite che, come quella che abbiamo perso la volta scorsa in quel di Bolzano su Tirolen, e l'abbiamo persa intanto perché siamo stati sfortunati che un tiro del genere riesce molto raramente, e complimenti al giocatore che l'ha fatto, ma dopo bisognava vedere un Parma più atletico, più attento anche nelle occasioni da gol che ha avuto. Tutte queste cose bisogna tenerle in considerazione sempre che la squadra abbia delle aspettative, cioè aspettative che sono quelle di andare perlomeno a fare i playoff, non dico arrivare primi e secondi. E confesso che sono rimasto molto deluso, perché anche lì la squadra aveva iniziato questo ciclo di partite facendo degli ottimi risultati, e quando si gioca contro il fondo della classifica bisogna essere un po' presuntuosi ma molto determinati, e questo secondo me il Parma mettiamo pure un po' di sfortuna, ma non è stato così purtroppo. Ed quest'altra partita la giochiamo con una squadra di bassa classifica che ha avuto grossi problemi, viene da una vittoria anche importante, però quando succedono queste partite bisogna andare in campo e maltrattare l'avversario, nel senso fargli capire che noi siamo più bravi.
Ecco, questo è sicuramente un aspetto interessante relativamente alla partita con il Sud Tirol. Tu dici, a un certo punto, ok, si può prendere con tanta sfortuna, perché voglio rivedere quanti gol così farà Nicolussi e Caviglia, però gli occhi della tigre al momento di concludere, il Parma non ce li ha mai avuti, per dirlo in termini un po' coloriti.
Sì, ho capito, però...
La punizione di Vasquez anche, un'altra punizione gestita male con uno schema.
Sì, è questo che sto dicendo. Cioè, la squadra a questo punto del campionato oramai dovrebbe avere una sua determinazione e avere dei giocatori che li portano a vincerle queste partite. Cioè, proprio con la determinazione. Non è vero che tutte le partite si possano anche perdere. Io sono contrario a questo modo di pensare. Dico la verità, bisogna che il Parma acquisti una mentalità vincente, specialmente quando gioca con squadre che sono inferiori. E questo è un aspetto ben preciso che deve acquistare. Io non dico che l'allenatore non ha fatto il fatto. È che l'allenatore ha cercato e probabilmente i giocatori non hanno questa determinazione, insomma.
Senti, invece l'aspetto che ti piace di più fino a questo momento del Parma?
L'aspetto che mi piace di più è che è una squadra che gioca al calcio prevalentemente, e poi mi piace che verticalizza un po' più il gioco rispetto agli anni passati, cioè la palla non circola sempre lateralmente ma va anche in verticale. Io sono dell'opinione che andrebbero usati molto di più gli attaccanti, cioè con la palla da dietro l'attaccante che va in verticale va servito, a volte la prenderà, a volte no, ma bisogna usare di più gli attaccanti, altrimenti usarli solo negli ultimi 30 metri, loro si, come dicono, si stancano e si stufano di guardare il pallone. Non so se ho reso l'idea.
Sì. Ma ti chiedo questo, l'impressione che ho avuto contro il Sudtirolo è che il Parma abbia una carenza a livello di qualità nel saltare l'uomo, nel creare la superiorità numerica, a parte Vasquez che però spesso è marcato da tre persone e che quindi si trova in difficoltà, a volte il Parma proprio fa fatica a costruire azioni cross dal fondo vero e proprio perché non c'è poca gente che salta l'uomo.
Difatti è una delle manchevolezze di questa squadra, specialmente poi quando la palla va sugli esterni del campo. Io ieri sera ho visto spezzoni di partite, è vero, la Champions è la Champions e non bisogna fare questi paragoni, ma li faccio solo per mettere in risalto il fatto che si vedono gli esterni di queste squadre che saltano con facilità l'avversario, ma proprio con facilità, e allora creano degli sconquassi, tutto qui, cioè nel senso che mettono dei palloni dentro l'area di rigore che vengono poi sfruttate nel fare gol, e noi questo non ce l'abbiamo. Diciamo che avevamo un giocatore con buone qualità che è Bernabé, che purtroppo è infortunato, ma lui si libera dell'avversario con molta facilità.
Sì.
Ed è l'unico giocatore. Non abbiamo neanche un giocatore esterno che sfrutti la velocità della corsa nel superare l'avversario.
Ci sarebbe Miaila, ma è fuori. Quindi.
Difatti, non so cosa dire, nel senso che avendo tutti questi infortunati già da lungo tempo, per il Parma è stato un maleficio, diciamo, perché è una cosa a cui dà molto pensare. Non capisco da che cosa possa dipendere,
certo.
Però il fatto che sono capitati e purtroppo abbiamo troppi giocatori fuori squadra e chi interviene, come avete fatto la Gazzetta ha fatto notare, i due centrali difensivi per fortuna sono stati molto bravi nel supplire alle altre mancanze per infortunio, però tutto questo non basta, perché ci vuole proprio uno spirito diverso e me lo auguro che venga questo spirito diverso, perché sarebbe un po' triste navigare nel centro della classifica e basta.
Ti chiedo qualcosa su Vasquez invece. Io vedo che lo marcano in tanti, a pochissimo spazio, e mi sembra anche di capire che quando una squadra passa in vantaggio col Parma o siano sullo 0-0, sappiano che se si ferma Vasquez si ferma una percentuale molto alta del gioco del Parma.
Ma questo è abbastanza facile oggigiorno, perché poi gli arbitri non tutelano a sufficienza i giocatori molto tecnici come Vasquez. Oggigiorno questi giocatori vengono fermati togliendogli la maglia di dosso, mettendogli il braccio intorno al collo, cioè cose che non si vedono fare neanche nel rugby. Ma diciamo che Vasquez dovrebbe essere forse un po' più presente nel in certi momenti di giocare la palla di prima e non tenerla nelle situazioni in cui può cercare il gol, allora sì, ma nelle altre zone del campo dovrebbe farla girare di più e questo metterebbe in difficoltà gli avversari.
C'è un giocatore che ti sta particolarmente convincendo, hai nominato anche la difesa, c'è questo Osterwold che a mio avviso può crescere ancora molto, perché come difensore io lo vedo molto irruento, non è un caso che sia stato espulso, anche se una delle due non è per fallo.
Sì, io a me tra l'altro piace anche Circati, perché sì, ha una grande attenzione nella fase difensiva, e questo significa per il Parma subire circostanze sfavorevoli difficilmente, e così gli altri difensori si stanno comportando anche nella maniera giusta.
Sì.
Quello che così mi lascia un po' perplesso è che poi non hanno, anche loro dovrebbero avere più determinazione, specialmente nelle fasi difensive, essere un po' più, maltrattare un po' di più gli avversari.
Farsi sentire.
Sì. Cioè,
Nicolussi ha tirato un po', ha fatto un bel gol, ma l'altro giorno è stato lasciato tirare, o sbaglio?
Ha avuto troppo spazio. È vero che nel calcio di oggi il tiro dai 30 metri viene effettuato rarissimamente, però non può avere lo spazio per calciare con questa violenza, perché quando si calcia con questa violenza si fa un movimento con la gamba molto ampio in cui passa molto tempo. Se lui avesse avuto un giocatore del Parma un po' più vicino, lo avrebbe contrastato sicuramente. Invece questo non è successo. Ed è lì, ed è una delle manchevolezze della nostra squadra, che lasciano gli avversari negli ultimi 40 metri della nostra, verso la nostra porta, li lasciano con troppo spazio, cioè il giocatore avversario stoppa la palla, si guarda in giro, poi la gioca, poi e non è così che dovrebbe essere.
Michelangelo, ti chiedo l'ultima cosa, se tu avessi una bacchetta magica, senza ovviamente esagerare, anche perché Parma in Serie B, a gennaio faresti degli innesti? Ti chiedo, se sì, in quali reparti?
Io esclusivamente un centravanti, o perlomeno un giocatore da gol.
Da gol.
Allora la squadra avrebbe più opportunità. Vedi, con sul Tirolo tutte le occasioni in cui i gol sono stati mancati, quando hai un giocatore d'area di rigore non sbaglia così tanto.
Un uomo d'area, quindi.
Sì, un uomo d'area, perché Inglese, con tutto il rispetto che ho per lui, non è ancora nella forma ideale. Io l'ho visto giocare 2 anni fa, prima che gli infortuni lo massacrassero, e 2 anni fa è stato anche poi convocato in nazionale, perché aveva degli spunti negli ultimi 20 metri che erano non da tutti, cioè da pochi attaccanti, e noi avremmo bisogno di un giocatore con queste caratteristiche, che con i suoi gol in più mette la squadra
in discesa a volte, no?
Esatto, meno in difficoltà, ecco.
Michelangelo, è sempre un piacere fare 2 chiacchiere con te, e sicuramente ci risentiremo nelle prossime settimane.
Ti ringrazio e saluto tutti i tifosi. La prima cosa che però bisogna, con i quali bisogna essere d'accordo, che bisogna tifare il Parma, perché poi i campionati si modificano nel loro percorso, e e mi auguro proprio che il Parma si modifichi partita dopo partita e che non sempre il pallone da 30 metri vada sotto l'incrocio dei pali, ecco.
Grazie a Michelangelo Benedetto che è stato con noi su Radio Parma.
Prego, salute a tutti.
Ciao, ciao. È sempre un piacere fare due chiacchiere con un intenditore di calcio come Michelangelo Benedetto e noi abbiamo approfondito vari aspetti. Chissà se siete d'accordo, allora, d'accordo. Ci scrive Mark, la sconfitta con la Ternana ci sta, è stata una parità aperta, ma quella con il Sudtirol no. Zero calci d'angolo, zero punizioni da fuori area, possesso palla inesistente, un jolly. Consiglio a Parma femminile di giocare le prossime gare come il Sudtirol. Sì, Parma non è stato fortunatissimo, però insomma abbiamo capito da Michelangelo Benedetto che qualcosa di diverso si poteva provare a fare. Un uomo d'area lo abbiamo preso, scrive Roberto, purtroppo non è ancora pronto, speriamo presto, ma si intende immagino Charpentier, che però non abbiamo ancora visto. Rino in questa stagione non mi aspetto niente di speciale, ma di lottare sempre e a entrare nei playoff, poi vada come vada, tanto non abbiamo la squadra per la... Troppi giovani immature, non vedo un Kraus pronto a sganciare 50-80 milioni per rifare la squadra. Io gioco 2 euro a Super Enalotto e se dovessi vincere un paio o più centrocampisti li regalerei. Anche secondo me, qualcosina lì in mezzo c'è bisogno. Qui invece Roberto da Casalmaggiore, su Pecchi andrei piano con gli elogi, non ho ancora visto giocare bene il Parma, io sì invece. Mentre mi ricordo bel gioco e belle partite con Iachini nonostante i problemi che anche prima esistevano. Io avrei tenuto Iachini, scrive Roberto. Questi sono i primi messaggi che ci sono arrivati, noi facciamo una piccola pausa, poi andiamo a Como in collegamento.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in tribuna. Qui Romano ipotizza un forte mal di pancia di Bernabé. Chiede se ne sappiamo qualcosa in più, in questo momento non abbiamo riscontri, ecco, in questo senso. Immagino che per mal di pancia intenda problemi extra, insomma, di relazioni, qualcosa che non vada bene, o con l'allenatore, o con qualche altro aspetto, ecco così, non ci risulta. La chiacchiera è girata, anche perché quando un giocatore è fuori da così tanto tempo, però da quello che ci risulta il giocatore ha problemi fisici, almeno da quello che ha comunicato il club. Vedremo, vedremo. Sarebbe bello averlo al più presto a disposizione, altrimenti per il Parma è davvero un'assenza pesantissima, si sta rivelando in partite come quella di sabato, in cui, come diceva Michelangelo Benedetto, c'è un giocatore che salta l'uomo, ecco, in rosa il Parma, oltre a Vasquez, sicuramente lui, e soprattutto lui lo fa con più velocità, creando superiorità, insomma, creando le condizioni magari per fare l'assist, quindi insomma effettivamente manca tantissimo al Parma. Ora parliamo del Como un pochino per capire la squadra che affronterà il Parma. Ne parliamo con un collega di Como TV, parliamo con Angelo Taglieri che è in linea con noi. Buon pomeriggio Angelo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, mi veniva da dire poco fa, il Como era meglio affrontarlo un mesetto fa, adesso insomma potrebbe essere una partita più complicata per il Parma.
Sì, perché è un Como che comunque, seppur in trasferta fa fatica, ha fatto fatica, lo dico con i numeri in questo inizio di campionato, è una squadra che comunque pian piano sta iniziando a muovere i suoi passi, sta costruendo un fortino in casa perché arriva da 3 risultati utili consecutivi a Senigallia con il pareggio contro la Spalla e poi le 2 vittorie nelle ultime 2 partite in riva al lago. È una squadra che ha trovato alcune certezze, ha ritrovato Alessandro Bellemo che sicuramente è un giocatore importantissimo per questo Como, un giocatore che quando è in campo al primo minuto con lui Como non ha mai perso quest'anno perché ha pareggiato le prime 2 e è tornato a vincere nell'ultimo turno, quindi è una squadra che non è ancora del tutto guarita rispetto a quelli che erano i problemi iniziali, però è una squadra che sta trovando il suo percorso, ha capito il momento, lo sta vivendo pienamente e ha trovato anche giocatori ai quali appigliarsi in momenti difficili. Uno di questi è l'ex della partita, Alberto Cerri.
Sì, attesissimo al Tardini, ancora non è stato mai profeta in patria. Contro il Parma invece ha segnato, in tanti ricordano un gol pesantissimo in quel Cagliari-Parma 4-3 in cui il Parma sembrava riacciuffare la corsa a salvezza, lui segnò il gol del 4-3, poi esultò polemicamente, ma erano discorsi legati al Cagliari, insomma. E adesso arriva al Tardini ed è sicuramente il pericolo numero uno, e con lui in attacco, insomma, sulla carta il Como ha delle opzioni importanti per la categoria.
Assolutamente, assolutamente, perché è un attacco che può cambiare ogni domenica. Moreno Longo lo sottolinea sempre, lui non parte con una coppia predefinita ma in base a come vuole interpretare la partita sceglie i suoi 2 giocatori, perché oltre ad Alberto Cerri c'è Patrick Cutrone, c'è Leonardo Mancuso che in Serie B è sicuramente un giocatore importante, anche in questo caso lo dicono i numeri, anche se arriva da un'esperienza non semplice con la maglia del Monza. Poi c'è Gabrielloni che a Como, qui a Como è la bandiera, l'anno scorso 4 gol ma tutti pesanti, una doppietta che ha portato 3 punti fondamentali contro il Cosenza la passata stagione. In più c'è il giovane Ambrosino che si è visto poco in questa stagione, capocannoniere l'anno scorso in primavera con il Napoli, un giocatore che chiaramente è al primo anno vero tra i professionisti, quindi deve un attimo trovare continuità anche proprio negli allenamenti, quindi tantissime scelte. Cerri penso che partirà dall'inizio, un giocatore che arriva da una doppietta, la prima doppietta con la maglia del Como, e tra l'altro in settimana ha parlato proprio del suo passato a Parma e ha sottolineato come consideri di fatto la sua unica vera ex squadra il Parma e non le altre che ha girato in questi anni, quindi c'è questo legame forte con la sua terra, lui che è di San Secondo Parmense. E poi Cutrone che è il miglior marcatore di questa squadra in questa stagione, penso che siano loro 2 gli indiziati speciali per iniziare la partita contro la squadra di Pecchia.
Vedremo Fabregas, curiosità, anche se per ora insomma mi sembra che abbia combinato poco.
Un assist di stagione contro la Spal, diciamo il giocatore più esperto nel momento più difficile, si è preso la responsabilità di mettersi la fascia di capitano al braccio e chiaramente quando si parla di Cesc Fabregas tanti immaginano tutto quello che chiudendo gli occhi ha fatto in carriera, però chiaramente lui arriva, la realtà è che arriva da un anno di fatto di quasi inattività, perché sì, l'anno scorso al Monaco le presenze sono state davvero poche, ha voluto darsi un'altra coda di carriera per provare a ritrovare felicità, che questa è la sua priorità, trovato continuità, però chiaramente dopo un anno difficile deve trovare di nuovo la gamba. Non è semplice, però è un giocatore che con il suo carisma e con la sua scelta degli spazi, perché è vero che la corsa magari non è più quella di quando aveva 16 anni e incantava con la maglia dell'Arsenal all'inizio, ha una conoscenza tale del calcio che anche non al top a livello fisico riesce comunque a fare la differenza, perché un assist a Cutrone lo ha fatto, ha servito Leonardo Mancuso una palla che poteva essere del 2-2 contro il Cosenza e non è stata sfruttata. Quindi un giocatore che comunque crea tanto per i compagni nonostante non sia al meglio. Fuori nell'ultima partita, anche perché settimana aveva saltato una seduta di allenamento, e vedremo se sarà protagonista nella partita contro il Parma, una partita importante per il Como.
Ecco, c'è grande curiosità Parma anche rispetto, insomma è una sfida tra proprietà straniere, qui c'è Kyle Kraus statunitense, invece arrivano dall'Indonesia, ecco diciamo così come DNA i fondi del Como, una società che teoricamente appare anche in modo superficiale, lo dico proprio spudoratamente come una delle società potenzialmente più ricche d'Europa, che però mi sembra fare degli investimenti molto ragionati fino a questo momento.
Sì, è una società che non crede nell'all-in. Abbiamo visto tante volte nella storia del calcio, anche recente, società che magari provavano tutto per tutto per raggiungere determinati obiettivi subito e poi però scomparire, no? nel nulla dopo, sì, magari le prime difficoltà. Invece qui si sta provando a fare un step by step, un campionato di Serie D vinto, poi è arrivato alla Serie C, la Serie C dove c'è stata prima la salvezza nell'anno del Covid, poi è arrivata la promozione quasi inaspettata perché il progetto era triennale anche in quel caso, quindi promozione sarebbe dovuta arrivare un anno dopo, è arrivato un anno prima, l'anno scorso una salvezza tranquilla, chiaramente quest'anno ci sono delle difficoltà iniziali dovute anche a quello che è stato il problema allenatore inizio, certo, stagione, però si è sempre mantenuta lucidità in quelle che sono state le scelte della società, una società che crede tanto nel legame tra la squadra e il territorio, perché sono tante iniziative al di fuori anche del calcio, come Forcomo, vuole cercare di valorizzare quello che è proprio il brand Como, non solo calcistico ma anche fuori, quindi diciamo una società che si fa voler bene perché prova a fare bene anche non solo nel calcio ma al di fuori della struttura societaria.
Insomma, può essere una partita dalle mille sorprese. Se fossi il Parma non mi fiderei assolutamente, ma d'altra parte il Parma non si può fidare neanche di se stesso, mi sembra di averlo capito in questi ultimi anni. Ti chiedo, indicativamente ci hai un po' illustrato quale potrebbe essere la coppia d'attacco, poi insomma guardando la rosa mi incuriosisce anche insomma la discesa di categoria di Baselli, che secondo molti potrebbe essere titolare in tante squadre anche di A. Come potrebbe giocare il Como secondo te?
Ma io credo che il Como possa ripartire da quello che è stato il modulo di queste ultime partite, il 4-3-1-2, con sempre ballottaggio in porto tra Guidotti e Vigorito, con Vigorito che ha avuto un problema al ginocchio nell'ultima partita, infatti a fine primo tempo è entrato Simone Guidotti dopo l'intervallo, in difesa Vignali, Odentalsolini e Ioanno potrebbero essere titolari, centrocampo a tre con Baselli davanti alla difesa, con due mezzi ali che sono Arrigoni e Bellemo, da capire il trequartista perché Mutirciaia, che ha partito titolare nell'ultima partita, ha fatto un assist, si è stirato e quindi deve stare fuori un po' di tempo, sfortunato quando deve incrociare il Parma.
Sì, anche l'anno scorso si era infortunato.
Al Senigallia, esatto, si è rotto il tendine rotuleo e l'ha tenuto fuori per tutta la stagione, ed è un peccato per il Como perché è un giocatore che, come Bernabé per il Parma, creerà superiorità numerica in velocità e quindi è un giocatore di qualità, quindi da capire qui se giocherà Blanco oppure magari un giocatore con più centrocampista come può essere Fabregas, davanti penso c'è Henry Cutrone.
Grazie Angelo Taglieri per essere stato con noi, ci vediamo allo stadio.
Grazie a voi, buon lavoro, ciao Marco.
Ciao, ciao. Abbiamo avuto una bella panoramica completa secondo me sul Como, che è un fenomeno curioso per quanto riguarda la categoria, questa società indonesiana, i fratelli Artono, che sono iper miliardari, cioè sono tra gli uomini più ricchi del mondo, con patrimoni che superano tranquillamente, per fare esempi, Abramovic, Berlusconi, Zhang, alla grandissima, proprio superati, però che a Como fanno le cose con estrema calma. Insomma, adesso il Como si sta anche riprendendo un po' in classifica. Curiosa davvero, vedremo anche se verranno i vari personaggi che seguono il Como a livello dirigenziale, per quanto riguarda appunto il quadri societario. Tra gli azionisti c'è Thierry Henry, che è sicuramente uno dei miti del calcio per chi l'ha seguito dagli anni 90 in poi, sicuramente uno dei giocatori più belli da vedere e anche importanti la storia del calcio recente. Un po' di messaggi, allora poi tra poco ci collegheremo anche con Giuseppe Milano, perché stasera c'è calcio e calcio su 12 TV Parma. Sabato scorso, scrive Gianluca, sconfitta bruciante, dalla prossima bisogna riprendere subito la serie positiva e sono fiducioso in tal senso, sperando che da quest'anno la rotta si sia invertita, speriamo anche che qualche giocatore torni in campo oltre che andare alle feste dei club. Propongo anche un severo daspo simbolico al poverino che ha preso dalle mani del ragazzino la maglia dopo la partita col Bari. Ciao Gianluca, grazie sempre per il tuo messaggio. Allora, questo è il nostro amico Luca, la designazione puntualissimo. Allora, intanto si gioca alle 14, c'è la radiocronaca su Radio Parma. Parma Como sarà arbitrata dal signor Alessandro Prontera di Bologna. E poi salutiamo particolarmente Luca. Allora, c'è Giuseppe?
Sì. Eccomi.
Eccolo, è pronto?
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna, ben ritrovato.
Negli spogliatoi, prima della puntata di stasera che insomma, è inutile dirlo, è un momento delicato per il Parma, dopo due vittorie, una sconfitta, c'è tanto da dire, altra puntatona.
Io prendevo appunti durante la trasmissione, quello che ha detto Benedetto, insomma tutti i tuoi ospiti, perché gli spunti sono interessanti. Una domanda che riproporrò questa sera, tanto per dirti la prima cosa, è chi salta adesso l'uomo, chi dà la superiorità numerica che ci permetterà di andare in rete contro una formazione, insomma, che io devo ancora capire e decifrare che cosa vorrà fare De Grande, ovvero il prossimo avversario del Parma. Ma col Sudtirol delle indicazioni interessanti sono già venute su questo tema, ne parleremo ovviamente con Luca Ampollini, ci sarà in studio Stefano Frigeri che viene per difendere estremamente Vasquez, ma il tema Vasquez resta mai più che mai centrale, poi anche con Simone Brianti, giovane giornalista ma anche appassionatissimo del Parma, quindi qualche dettaglio in più ce lo potrà dare anche lui.
Assolutamente, è un momento così, c'è sempre... Allora, primo messaggio, un ascoltatore ci scrive un messaggio, spera di rivedere in campo qualche giocatore anziché soltanto le feste dei club, però è già bello che ci vadano. Abbiamo visto Dennis Mann, ad esempio, a Traversettolo nella festa, che l'ultima festa che si è celebrata, mi sembra ancora non vicinissimo al recupero. Ecco, questo è un aspetto importante, però il rapporto piazza... piazza squadra è assolutamente ricostruito. Adesso ci vuole un po' di fortuna a recuperarli sti giocatori, però.
Eh sì, allora se vanno alle feste dei tifosi benissimo, perché insomma negli anni scorsi ti ricordi quante volte anche a Palo in Tribuna veniva sottolineato quella mancanza di vicinanza con i tifosi, anche perché c'era ovviamente il Covid e quindi la situazione ambientale era molto diversa. Adesso c'è questa possibilità, è giusto che il Parma faccia partecipare i giocatori, se poi vanno anche in campo meglio, non credo che una serata con i tifosi ritardi il rientro in campo di Mann, però il tema degli infortuni resta, ne ha parlato Paolo Grossi, ne abbiamo parlato la settimana scorsa noi di Calcio e Calcio, questa incredibile incognita che si ripete sempre, che non riusciamo mai a decifrare esattamente le cause, e sicuramente anche il Parma sta cercando di decifrare le cause, ma diventa complesso. Non credo si potranno recuperare dei giocatori in vista della partita con il Como, questo è un problema in più, perché poi la panchina forse a Pecchia non dà quelle conferme, quelle sicurezze necessarie per poter guardare davvero in alto per il campionato di Serie B.
Allora, tutto questo, molto altro questa sera dalle 21 a Calcio e Calcio.
Grazie Marco e un abbraccio a tutti gli amici di Radio Parma.
Ciao Beppe, ti porto anche i saluti del nostro amico Luca che ci manda un messaggio apposito. E ho un messaggio interessante, questo di Maurizio. Benedetto ha centrato il nostro problema, giochiamo a volte anche bene, ma per vincere, lottare per il vertice ci vuole un attaccante che faccia gol. Dopo i nostri ex Coda, Brunori e Khedira lasciati per pochi soldi, puntini. E staremo a vedere, il Parma ha scommesso su Charpentier, l'uomo d'area in teoria sarebbe lui, non c'è ancora stato. È chiaro che è un aspetto importante quello del gol, ecco, e soprattutto in certe partite, perché poi ci sono gol più o meno pesanti. Questo invece è Daniele. Benedetto diceva che Vasquez dovrebbe giocare di prima, ha ragione, ma se giocasse di prima non sarebbe al Parma, avrebbe fatto un'altra carriera, visto che i piedi che ha. Resta il fatto che solo lui, in assenza di infortunati, l'unico che salta l'uomo. Insomma, saltare l'uomo è la frase della settimana, però secondo me, guardate, per chi ha visto la partita contro il Sudtirol, credo che sia la cosa più evidente che sia emersa, saltare in dribbling o in velocità, che forse è più alla portata di vari giocatori, anche dello stesso Osterwold, che nel primo tempo c'era riuscito ad andare sul fondo. Cioè, secondo me, se vai sul fondo e metti il pallone in mezzo, per la difesa è molto più complicato, è la palissiano, ecco, che se lo butti dalla tre quarti o dal limite con la difesa schierata, se sono in sei che saltano e tu sei in due, non la vedi mai, ecco, a meno che non c'hai Haaland che va un metro e mezzo più in alto degli altri, se no altrimenti far gol, a mio avviso, diventa complicato, se non impossibile, e saltare l'uomo diventa necessario in certi casi, soprattutto appunto quando gli altri si schierano tutti, altrimenti dopo il Parma le può trovare altri modi di andare in porta. Poi c'è il discorso che tirare da fuori sembra un tabù, anche perché di gran tiratori, tolto Vasquez, che non è felicissimo in questo periodo, non ne trova, quindi... non trova la porta, o se la trova, la trova in modo centrale, quindi insomma c'è anche quel problemino lì. Però insomma, in B tiratore di fuori, cioè finché vedete la Premier, la Champions, tiri da fuori se ne vedono, poi dopo tutto si ridimensiona perché serve tanta qualità. Abbiamo chiuso per ora il capitolo Parma, ma aspettiamo i vostri messaggi al 333-9200-170 che commenteremo in fondo alla trasmissione. Adesso però parleremo di nazionale femminile dopo la nazionale, no, della Supercoppa, ma anche di nazionale con Ludovica Mantovani, che è presidente della divisione calcio femminile della FIGC. A tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Notizie dall'Ausl di Parma. È tempo di influenza, è ora del vaccino. Se hai una malattia cronica o se hai più di 60 anni, rivolgiti al tuo medico di famiglia. Se sei in dolce attesa o lavori nei servizi essenziali, richiedi online la vaccinazione nel sito www.ausl.pr.it. Se hai un bimbo con una malattia cronica, chiamalo 0521 17 94 093. La vaccinazione è il mezzo più sicuro ed efficace per prevenire l'influenza. Riduce il rischio di complicanze gravi e di ricovero ospedaliero delle persone fragili. Con il vaccino, proteggi te stesso e gli altri. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilly Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilly, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, palla in tribuna. È curioso, stavo curiosando tra i vecchi messaggi, no? E allora ce ne Vasquez divide sempre, perché c'è chi dice: ma come 5 e mezzo a Bolzano, ma sei stato il migliore, ha giocato solo lui. Il messaggio seguente dice: Vasquez è un problema, quindi insomma potremmo dividerci tutto l'anno, a meno che non inizi a segnare a raffica, sa così. Lasciamo il Parma per un pochino, parliamo della Supercoppa italiana che si gioca sabato 5 novembre alle 14.30 al Tardini di fronte Juventus e Roma. È la Supercoppa italiana femminile. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi Ludovica Mantovani, che è presidente della divisione calcio femminile della FIGC. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Per noi è un piacere ospitarla, ma ospitare soprattutto qui a Parma una partita di questo livello, perché giocano due squadre che non scherzano. Sono anche a livello europeo, sarebbe una grande partita questa.
Assolutamente, siamo molto orgogliosi, sia la Juve che la Roma quest'anno sono all'interno del secondo round della Champions League, stanno facendo il loro percorso internazionale, sono tra le migliori 16 d'Europa, credo che sia un bellissimo appuntamento per gli appassionati di calcio femminile, ma anche per chi voglia scoprire, no, a che livello è arrivato questo movimento, e siamo felici che al Tardini ci sarà un bellissimo spettacolo il 5 di novembre.
Ecco, ma a che livello è arrivato questo movimento, a livello italiano soprattutto?
È arrivato a un livello dove tantissime squadre adesso, diciamo sotto cappello maschile, hanno creduto, hanno voluto investire. Altre stanno arrivando, come appunto Parma quest'anno, che ha usufruito di poter entrare all'interno della nostra Serie A acquisendo la società dell'Empoli. È una scelta che chiaramente può sembrare strana, ma per una proprietà americana forse è totalmente normale, e dare pari opportunità e pari strumenti alle ragazze per poter crescere. e devo dire che negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione incredibile. La nostra base ancora ha degli obiettivi molto chiari di raddoppiare la base entro il 2025, ma le atlete che si sfidano in Serie A in questo momento per le prime posizioni non hanno nulla da invidiare al resto d'Europa.
A proposito di base, dando uno sguardo qui a livello locale, l'estate scorsa e soprattutto verso settembre tantissime società dilettantistiche del territorio hanno aperto le loro porte con dei camp, delle giornate di scouting per creare squadre femminili. Stanno aumentando davvero anche i tesserati a questo punto, le tesserate.
Che le tesserate sono in aumento, soprattutto le bambine. È chiaro che la missione della federazione è proprio quella di raggiungere tutto il territorio italiano e di dare alle bambine l'opportunità di poter scegliere il calcio come sport. Quindi ci sono delle regioni che già erano più avanti, altre che dobbiamo ancora raggiungere. Questi eventi organizzati all'interno della divisione che si occupa dei campionati di Serie A, di Serie B della primavera sono per noi anche degli spot promozionali, perché sicuramente vedere dove è arrivato il calcio femminile, con quale grinta e passione le ragazze si sfidano in campo, fa sì che chiaramente uno si può appassionare e vedere che oggi può anche diventare un lavoro. Quindi mi auguro veramente che i tifosi saranno tanti, che ci vengono a scoprire e che ci vengono anche a seguire da parte delle due tifoserie.
Eh sì, anche perché insomma gli esempi che arrivano dall'estero, quello del Camp Nou con 90.000 spettatori e spettatrici ad assistere a match tra Barça e Real, insomma all'estero il fenomeno sta viaggiando a velocità veramente impressionante.
Sì, noi abbiamo iniziato un po' più tardi rispetto ad alcuni paesi e questo è sicuramente, no, dobbiamo un attimino anche prenderci il nostro tempo, perché le prime scelte importanti sono state fatte nel 2015, dando l'obbligatorietà a tutti i club maschili sotto il cappello maschile di dover sviluppare un settore giovanile. Sì. E questo fa sì che adesso le piccole ragazzine che hanno iniziato dall'under 12 iniziano a diventare atlete in campo, quindi sicuramente i 90.000 del Camp Nou con il derby, ma anche sono andata avanti anche col Wolfsburg, hanno battuto il record della Champions League in una settimana, è stato straordinario. Ecco, credo che il movimento femminile in questo possa aiutare anche quello maschile. Noi stiamo riportando le famiglie negli stadi con tanti bambini e bambine che vengono con uno stile di sport veramente a tutto tondo. Voglio ricordare anche la finale di Wembley, dove nonostante la Germania abbia perso contro l'Inghilterra, i tifosi sono rimasti ad acclamare e a sventolare le bandiere fino a dopo l'ultima medaglia che è stata data alle loro atlete, sì, ma sì, anche celebrare la vittoria dell'Inghilterra. Questo è un bellissimo messaggio di sport e mi auguro veramente che ci ritroveremo tutti per poter festeggiare insieme, perché comunque è una bellissima conquista quella di dare uno spunto nello sport e di poter essere comunque anche veicolo di promozione di grandi valori. Le nostre atlete studiano, le nostre atlete hanno dei caratteri molto diversi tra loro, e laddove una bambina si possa sentire rappresentata con questi nuovi esempi che si trovano davanti, beh, noi avremo non vinto una volta ma due volte.
Intanto un po' di muri li avete abbattuti in questi anni, molti pregiudizi anche, insomma, ora è una scelta diciamo molto più libera quella di appunto intraprendere o approcciarsi allo sport come calciatrice. Prima non era così.
Non era così, però vedete, il calcio femminile è fatto di tante storie. La mia personale è un po' particolare. Una bambina nell'86 scrisse a mio padre, che era presidente della Sampdoria, chiedendogli perché avevo organizzato un torneo solo per maschi. Mio padre nell'86 si scusò e nell'87 nacque per questo torneo degli elementari, quindi di scuole, non c'era la competizione da un punto di vista agonistico. Le bambine possono partecipare e lì uno capisce che le bambine è sempre piaciuto giocare a calcio, bisogna semplicemente guardarle ed è molto stimolante, perché quando fanno gol, anche dove tecnicamente non hanno ancora capito benissimo il gioco, è proprio una sicurezza che gli dà. È uno sport che dove si sta insieme, ha delle regole molto precise, uno sport di squadra che porta avanti poi dei valori, il saper vincere, il saper perdere, il saper tra di loro comunicare e divertirsi, è qualcosa che esisteva già. Il bello è che oggi raggiunge il grande pubblico, grazie appunto ai grandi brand che chiaramente fanno sì che adesso siamo in televisione, siamo in lineare, tutti possono accedere al calcio. Quindi siamo felici che finalmente più e più, no, squadre si formeranno, ma semplicemente per far sì che possano scegliere il compagno di vita, e questo in questo caso il calcio, ma anche qualsiasi sport.
E concludendo, lo avete detto in conferenza oggi, insomma, non è casuale la scelta di Parma, anche perché funzionò molto bene la finale di Coppa Italia di qualche anno fa, la presenza della nazionale, e il presidente Krause è stato coraggioso appunto a intraprendere una nuova strada con appunto la Serie A, e questo va anche a riconoscere la presenza della Supercoppa qui a Parma.
Sì, assolutamente, anzitutto siamo sempre stati molto ben accolti a Parma, c'è molta disponibilità da parte dell'istituzione, da parte del club, e anche il nostro title sponsor è rimasto molto molto contento oggi. Si percepisce che c'è un grande lavoro dietro di promozione, di voglia di legare anche la cultura allo sport, che sono degli aspetti che portiamo avanti nella nostra responsabilità sociale. È chiaro, il presidente Krause viene da un mondo americano dove magari il calcio femminile è più importante anche del calcio maschile. Trovo che sia molto coraggioso ad aprire il Tardini tutti i weekend per le ragazze, trattandole,
sì,
alla,
esatto,
pari, esattamente come i ragazzi. E quindi quando in direttivo dovevamo scegliere questa sede, trovandosi anche più o meno a metà strada tra Roma e Juventus, perché bisogna anche tenere conto, no, del lato che queste squadre in questo momento sono molto impegnate, per cui non volevamo farli fare magari ad una più chilometri dell'altra, dare anche questo premio di portare un evento come questa a Parma è anche un attimo, no, riconoscere chi ogni weekend investe e ci ospita in degli stadi che sono chiaramente una cornice favolosa per noi.
In chiusura, dunque, l'orizzonte non è più così lontano, tra meno di un anno poi per la federazione, per la nazionale, arriva un appuntamento importantissimo, almeno voi ci siete al mondiale.
Sì, noi siamo arrivati al mondiale e le ragazze hanno saputo subito dimenticare, diciamo, magari un po' la delusione, sì, di non essere andate avanti, un po' più avanti nell'europeo, però ce l'hanno fatta, era importante esserci. Adesso abbiamo un girone abbastanza difficile, ma poteva anche capitare anche delle squadre anche più, no, più diciamo tecnicamente più forti. Vedremo, intanto è un'esperienza incredibile, quindi ci ritroviamo tutti in Nuova Zelanda, no, dal 20 luglio prossimo, e sarà sicuramente per noi anche una maniera di far conoscere le nostre calciatrici all'estero. Anche questa è una promozione da un punto di vista della crescita del calcio italiano.
Grazie davvero per essere stata con noi, e a questo punto appuntamento non faremo sicuramente a meno di ricordarlo nei prossimi giorni con la Supercoppa italiana che si gioca al Tardini sabato 5 novembre alle 14:30. Grazie.
Grazie a voi, grazie.
E chiudiamo così questa puntata di Palla in Tribuna, siamo arrivati veramente agli sgoccioli, ci siamo anche domani, poi domani c'è la conferenza di Pecchia, sabato ci siamo con la Radio Cronaca di Parma Como, abbiamo tanti appuntamenti per seguire Parma, questa sera ve lo ricordiamo ancora una volta, c'è calcio e calcio alle 21 su 12 TV Parma. Grazie a Simonetta in regia, ci sentiamo domani, ciao ciao!